Non voglio rimanere qui. Non c'è niente da fare. Non voglio acconsentire a niente. Mi rendo conto che se resto, entro poco tempo sarò finito. Tutto si logora qui. Ormai non ho più gloria. Questa piccola Europa non ne offre abbastanza. Bisogna andare in Oriente. Tutte le grandi glorie vengono di là. L'Oriente non aspetta che un uomo.
Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa.
Bentornati al Bar Storia, io sono Costantino e qui con me c'è il mio maresciallo di Porta Garibaldi, Riccardo.
Eccoci, allarmi, siamo pronti, ciao Costa.
Bene, bene, mi piace aver citato Garibaldi in una puntata su Napoleone, insomma è una cosa
ma
molto...
Ma sì, facciamo un bel mix, dai, oggi poi è in tema, no?
Sì, esatto, esatto, poi è, insomma, è barberiana come citazione, quindi mi piace particolarmente di più queste mescolanze.
Esatto.
Allora, insomma... Arriviamo alla seconda puntata della nostra serie, no? sul piccolo caporale, come veniva chiamato Napoleone. Ci scusiamo per aver avuto problemi logistici e non essere usciti, no? Con l'abituale appuntamento del lunedì. Ripariamo registrando, insomma, e poi mettendola in onda di giovedì. Ma insomma, siamo convinti, no, che ci perdonerete. Ecco. Quindi abbiamo lasciato Riccardo Napoleone in partenza da Tolone, perché gli è stato affidato un comando importante.
Eh sì, assolutamente, insomma ci siamo lasciati dopo la vittoria a Tolone con, insomma, un Napoleone che si fa vedere, no? Proiettato alla campagna d'Italia, ma in realtà c'è un periodo in cui incontrerà diverse difficoltà nell'interazione con quello che è il mondo rivoluzionario, perché ovviamente l'abbiamo già accennato la volta scorsa, in questo frangente c'è una situazione un po' particolare in Francia, no? Volano un po' di stracci, possiamo chiamarli così. E anche perché il 27 luglio del 1794 cade un certo Robespierre. Adesso affronteremo meglio la sequenza di eventi della rivoluzione francese quando parleremo della rivoluzione in seguito. Adesso non mi dilungo troppo, ma diciamo che tra le varie fazioni che componevano la rivoluzione, quella di Robespierre era una delle più esuberanti, chiamiamola così, che era stata protagonista di una stagione del terrore caratterizzata da numerosissime esecuzioni e da un clima di controllo, insomma, abbastanza oppressivo. Proprio il 27 luglio c'è un colpo di stato del 9 Termidoro, no? Ogni tanto, quando affrontiamo questo periodo, incontriamo questi nomi strani dei mesi, perché la rivoluzione aveva introdotto i suoi mesi e Termidoro, insomma, era quello di luglio, perché ovviamente, no, c'era il primo anno della rivoluzione, il secondo anno della rivoluzione, perché l'evento era di tale portata, o quantomeno veniva percepito poi di tale portata, che si diceva basta, c'è bisogno di un nuovo calendario, perché insomma quello vecchio non va più bene. E quindi quella che era l'estrema sinistra giacobina e i sansculotti perdono il potere e Augustin de Robespierre, che era il fratello minore del più noto Robespierre, appunto, era un amico di Napoleone, tanto che aveva proposto Napoleone al Comitato di Salute Pubblica, che era il comitato che si era posto alla guida della Francia nella rivoluzione, come generale per una campagna d'Italia già allora. Ma la cosa alla fine non era stata approvata, non era passata. Questa sua amicizia con Augustin gli valse un periodo di disgrazia quando, proprio dopo il colpo di Stato e quindi la caduta di Robespierre, si fece addirittura il carcere. In questo periodo stette a Marsiglia, dove addirittura stava per sposarsi con una certa Désirée Cléry, spero si pronunci così, la sorella più piccola della moglie del fratello Giuseppe. Ma soprattutto c'è stato in questo periodo un avvenimento, insomma, abbastanza importante per lui, cioè venne anche congedato dall'esercito, precisamente a marzo del 1795. Adesso, l'abbiamo raccontato la volta scorsa, il tipo, lo avete capito, esercito, diciamo, e questioni militari e Napoleone sono un po' tutt'uno, tant'è che la cosa, insomma, lo colpì moltissimo, lasciandolo per un periodo, in maniera anche molto pragmatica, senza prospettive, perché insomma hai fatto un'intera carriera, no? Sull'esercito, a un certo punto viene congedato, è chiaro che questa cosa si destabilizza, no? Un momento. E quindi che succede? Succede che Napoleone si trasferisce a Parigi, dove ad ottobre dello stesso anno, grazie all'amicizia con Paul Barras, che insomma incontreremo, questo poi è un nome importante della rivoluzione, che dovendo avere a che fare con degli insorti monarchici, si ricordò a un certo punto di avere a disposizione un generale corso che insomma era sì caduto in disgrazia, però in fin dei conti aveva mostrato di essere stato bravo e quindi poteva essere una risorsa. Quindi diciamo, più che la lamentela per le amicizie, a un certo punto poté la necessità, chiamiamola così.
Esatto.
E quindi è un periodo in cui Napoleone viene ripescato dal mazzo, diciamo, della fortuna della politica e impara non solo a muoversi su un campo di battaglia, ma anche a muoversi proprio come politico. Nel 1796 ottiene la nomina a comandante generale dell'Armata d'Italia, pronto a combattere. E quindi, insomma, qui è dove partiamo con questa puntata nuova, dove vogliamo un po' capire quali sono alcune delle fasi di battaglia più importanti della carriera, diciamo, di Napoleone, o comunque dell'inizio della carriera di Napoleone. E partiamo ovviamente con questa prima grande guerra, la campagna d'Italia. Ma insomma, contro chi doveva combattere e soprattutto perché? Perché a un certo punto si arriva a combattere in Italia. Noi oggi possiamo sottovalutare il clima, diciamo, che c'era a livello politico in Europa in quegli anni, ma intorno all'esperimento francese si era creata molta attenzione e le monarchie d'Europa avevano formato quella che si chiama la prima coalizione, no? Proprio per contenere le guerre rivoluzionarie, perché arrivata la Francia avevano tutti paura che all'improvviso potesse scoppiare il finimondo in Europa. Ovviamente la più simbolica di queste monarchie, qual era Costantino? Era proprio quella austriaca, ovviamente, perché gli Asburgo, no? Sono sempre un po' l'emblema della monarchia in tante epoche.
Assolutamente sì, Riccardo.
E la campagna d'Italia in questo senso andava proprio nell'ottica di combattere gli austriaci, ma dobbiamo inquadrarla in un modo particolare, perché all'inizio era ritenuta dai francesi poco più che un diversivo, perché la guerra vera e propria si sarebbe combattuta sul Reno, quel grande confine, no? Un po' storico in cui si doveva combattere tra francesi e austriaci in questo caso. Anche perché l'armata di Napoleone, quella a cui era stato messo a capo il nostro generale Corso, era infatti inferiore di numero rispetto a quella dell'esercito austriaco e del Regno di Sardegna, che in questo momento storico è un alleato, diciamo, della monarchia asburgica. Quindi ci troviamo in un momento un po' diverso da quello che abbiamo trattato.
Trattasi comunque di monarchia, certo, antica, insomma, ancien regime.
Assolutamente, quindi assolutamente. Ma le cose andranno un po' diversamente da quello che tutti pensavano. Innanzitutto, grazie all'aiuto di Saliceti, insomma, un'altra figura molto importante per Napoleone, con qualche prestito, quindi i soldi fanno sempre comodo, riuscì a rimettere in moto la catena dei rifornimenti e quindi di fatto a risollevare un pochino il suo esercito, cosa che diede un apporto significativo al morale delle truppe, perché l'esercito non era in una condizione fantastica. Per capire, vi leggo le famosissime parole con cui di fatto si apre la campagna d'Italia, sono sicuro che le avrete sentite tutti quanti. Soldati, voi siete nudi e malnutriti. La Francia vi deve molto, ma non può darvi nulla. La pazienza ed il coraggio che avete dimostrato tra queste rocce sono ammirevoli, ma non vi hanno dato gloria, nemmeno un'ombra ne ricade su di voi. Io vi condurrò nelle più fertili pianure della terra, province ricche, città opulente, cadranno in vostro potere. Vi troverete ricchezze, onori e gloria. Soldati dell'Armata d'Italia, vi lascerete mancare il coraggio e la perseveranza? Ovviamente, insomma, grande retorica, no? Da parte di Napoleone, che dipinge un'Italia fantastica, ricca, una specie di terra promessa, no? Con ogni ricchezza.
Si può dire che comunque la pianura padana schifo non fa a livello
di fertilità. No, certo, assolutamente. Poi, insomma, di cose portate via, diciamo, ce ne sono state ecco, a sufficienza. Quindi diciamo che in un certo senso anche ha avuto ragione. Comunque, Napoleone in Italia si trovava di fronte un avversario temibile, ne affronterà tanti, lo vedremo qui, ma insomma uno di questi si chiamava Johann Peter Beaulieu de Marconnet, un generale austriaco dalla grande fama, aveva combattuto contro la Prussia nella guerra dei sette anni, ha avuto un ruolo di primo piano nella prima coalizione e peraltro aveva più o meno una settantina d'anni, quindi insomma potremmo anche chiamarlo uno scontro generazionale.
Boomer.
esattamente
il boomer phone ha squillato, Riccardo, devo dirlo. Mi dispiace.
Abbiamo uno zoomer, praticamente un millennial, adesso non so, insomma, a seconda di come lo vogliamo inquadrare, contro un boomer, fondamentalmente, riportandolo ad oggi, uno scontro generazionale, quindi insomma diventa uno scontro anche importante tra diverse filosofie di pensiero, tra diversi modi di intendere la guerra. Napoleone cosa fa? Prima di tutto, dopo insomma aver risistemato la sua armata, attraversa le Alpi in un punto che si chiama il Colle di Cadibona. che era un punto non proprio ovvio, nel senso che c'erano passaggi più semplici da affrontare. Ma Napoleone, per cogliere un pochino di sorpresa i suoi avversari, decide di accelerare i tempi e passare praticamente per questo passaggio, con la speranza di dividere i suoi nemici, cosa che, come vedremo, gli riuscirà. E a un certo punto, in 4 battaglie cruciali per questa fase, riesce ad entrare in Italia. A quali battaglie mi sto riferendo? Mi sto riferendo alla battaglia di Montenotte, la battaglia di Millesimo, la battaglia di Dego e quella di Mondovì. Molte probabilmente le avrete sentite nominare, specie se insomma vivete in queste zone. La grande forza di Napoleone fu la tempestività con cui riuscì ad ingaggiare la battaglia e dopo la battaglia di Millesimo, quindi già la seconda, l'essere riuscito veramente poi a dividere i suoi avversari, cosa che gli permise nel giro di pochi giorni, perché inquadriamo tutto questo a livello temporale, Montenotte si svolge l'11 aprile e Mondovì il 21 aprile, quindi lui in 10 giorni sconfigge tutto il fronte, costringendo il regno di Sardegna alla resa con l'armistizio di Cherasco il 28 aprile, trasformando il Piemonte in una specie di base da cui condurre il resto delle operazioni. Ovviamente in tutto questo, visto che ha imparato ad essere un bravissimo politico, si premura di informare Parigi della velocità con la quale lui è riuscito, no, a sconfiggere i suoi avversari, ad arrivare in Italia, ad avere la meglio di tutti quanti, perché ha capito che insomma va bene la guerra, ma bisogna anche saperla pubblicizzare, no?
Ma certamente!
Esatto, esatto. E quindi cosa succede? Succede che dopo questo armistizio, Beaulieu, quindi il boomer di prima, aveva avuto la peggio, ma Napoleone non voleva solo vincere, voleva stravincere, voleva annientarlo, quindi voleva cercare in tutti i modi di impedirgli una ritirata oltre il Po, che era un po' il confine sicuro, no? Se vogliamo. E quindi cosa fa? Ingaggia una battaglia presso Lodi e riesce a vincerla, anche se non riesce nel suo intento, nel senso che Beaulieu comunque riesce ad arretrare e arriva fino a Mantova. Quindi cosa fa Napoleone? Raggruppa la sua armata, entra a Milano il 15 maggio del 1796 e quindi in un certo senso già si porta avanti con il confine e diciamo entra prepotentemente nella pianura padana. Però in questo momento decide un attimo di tirare il freno. È comunque uno stratega, una persona in grado di capire quando deve accelerare e quando deve muoversi un po' più lentamente. Perché? Perché l'Austria non era ancora sconfitta, quindi avanzare troppo con un'Austria troppo forte, che magari poi è in grado di riprenderti, ovviamente era una cosa pericolosa. Quindi cosa fa? Si assicura gli altri fronti, perché ricordiamoci, in Italia la situazione è frammentata, non ci sono solo gli austriaci, quindi si assicura una pace con il Papa e con alcuni ducati, il Ducato di Parma e il Ducato di Modena, e quindi fa in modo di avere il controllo non solo militare sulle sue terre, ma anche politico e diplomatico dell'Italia settentrionale, di modo che comunque può muoversi più facilmente e soprattutto può concentrare i suoi sforzi sul grande feudo austriaco che è all'interno dell'Italia, che cioè Mantova. E quindi Mantova è una città molto importante dove gli austriaci sono piazzati e possono resistere a lungo e quindi è una città che bisogna assediarla. Però è chiaro che non è solo l'assedio a preoccuparlo, ha anche i contrattacchi degli austriaci, che dal 1796 e il 1797, quindi per un intero anno, cercano in tutti i modi di togliere l'assedio a Mantova. Però Napoleone vince sempre, perché da agosto a gennaio respinge tutte le aggressioni nemiche, battendo nell'ordine il conte Dagobert Sigmund von Wurzme, un feldmaresciallo austriaco, 2 volte, prima a Castiglione, grazie ad un sapiente attacco delle postazioni di artiglieria austriache, e poi a Bassano, mentre stava riprovando a raccogliere le forze, questo Sigmund von Wurzme, ma alla fine, insomma, non ci riesce, viene intercettato e sconfitto a più riprese da Napoleone, che fa lasciare agli austriaci, già solo in questa fase, 27.000 uomini sul campo, quindi insomma, non proprio bruscolini, mettiamola così,
rubetta. Esatto.
Poi, allora, a questo punto, gli austriaci sfoderano un altro feldmaresciallo, no? Che si chiama Josef Alwinski von Berberek, sono fantastici i nomi degli austriaci, un altro feldmaresciallo, appunto, nella speranza di riunire le forze con von Wurzme, che comunque sì, è stato sconfitto, ma è ancora lì e cerca in qualche modo di togliersi dal pantano, ma Napoleone fa fuori anche lui, prima ad Arcole, grazie a un aggiramento, insomma, Napoleone è molto famoso per riuscire a muovere sul campo di battaglia molto efficacemente le sue truppe, e infine a Rivoli, durante l'ultimo tentativo, dove le tante forze austriache cercarono di prendere il sopravvento, ma con sangue freddo, Napoleone respinse le offensive permettendogli di concentrarsi su Mantova, che così capitola il 2 febbraio. Da allora le cose si fanno relativamente più semplici perché Napoleone riuscirà a piegare il Papa, ma soprattutto marcerà su Leoben dove si porrà definitivamente fine alla campagna in Italia, perché Napoleone diciamo, grazie alla sua abilità riuscirà ad imporre un trattato che insomma poi riuscirà a mettere fuori gioco gli austriaci. È importante, adesso insomma non mi dilungo su tutte le conseguenze politiche e tutto ciò che è successo dopo perché è fuori, diciamo, dallo scopo di questa puntata, però quello che mi preme sottolineare è la capacità con cui Napoleone ha trasformato un fronte che era visto da tutti, dai francesi prima di tutto e probabilmente anche dagli austriaci, come un fronte secondario, come un qualcosa non così importante dove tutto sommato ci potevano stare degli uomini di serie B, li chiameremo oggi, ha in realtà un'arma vincente, un vero e proprio asso nella manica nel conflitto contro gli austriaci. Quindi insomma una prima occasione che poi sarà importante per la sua carriera, perché qui ovviamente Napoleone si è giocato la reputazione in positivo, perché ovviamente ha fatto vedere a tutti che era in grado di vincere, che era in grado di avanzare, che era in grado di condurre altre battaglie e di sconfiggere nemici potenti, perché poi l'Austria in questo periodo rappresenta a livello bellico il top di gamma, mettiamola così, no? Quindi ovviamente per Napoleone questo è veramente un punto di svolta. Poi la sua carriera continua, soprattutto quella politica, ma muovendoci di battaglia in battaglia, di campagna in campagna, andiamo dalle Alpi alle piramidi, Costa, perché c'è un'altra parentesi importante.
Assolutamente sì, Riccardo, perché succede qualcosa. Allora, si firma questo famoso trattato di Campo Formio nel 1797, in cui praticamente si fa pace con gli austriaci, si fa pace con uno quindi dei nemici più importanti, a spese del povero Foscolo, no? Che sperava nella liberazione di Venezia.
Poi ne parliamo in un'altra puntata.
Mi dispiace, Ugo, è andata così. Comunque, a parte questo, lui quindi ritorna in Francia ed è effettivamente un grande eroe, perché ha dimostrato sul campo di essere, no, un grande militare, un capace comandante, e questa è una cosa che in un clima come quello della Francia rivoluzionaria conta parecchio, soprattutto perché anche lo stesso direttorio, ovvero, no, l'organo che governa la Francia, ha bisogno di una politica aggressiva o comunque di dimostrare di essere sul pezzo, e quindi si deve farla conta a un certo punto. Tra l'altro, per il momento a Napoleone gli va bene che ci sia, no, un organo così, o comunque una situazione così belligerante. Perché? Perché lui capisce che la sua gloria è comunque legata alle faccende militari, e se non ci sono faccende militari, se si fa pace con tutti,
no, è un problema.
La sua gloria finisce, no? Come, insomma, come si è detto prima. Che succede? Che a questo punto con gli austriaci si è fatta la pace, i russi si sono ritirati perché non vanno molto d'accordo con gli inglesi, e quindi a rimanere come nemici ci sono proprio gli inglesi. Gli inglesi che tra l'altro sono i dominatori del mare, invece sulla terra non stanno, insomma, più che altro forniscono, no, i mezzi necessari, e quindi è lì che la Francia rivoluzionaria si concentra, su come spazzare via gli inglesi. E lui è uno di quelli che vuole, no, vuole provare a fare qualcosa, quindi si mette lì attivamente in politica, ed effettivamente alla fine di quell'anno, nel 1797, ottiene il comando di un'armata di 120.000 uomini che doveva invadere l'Inghilterra. Ora, dire di voler invadere l'Inghilterra e invadere l'Inghilterra sono due cose ben distinte, perché c'è un piccolo canale di mezzo che è un po' problematico, e lui se ne accorge da subito, caro Riccardo. E infatti fa una serie di ispezioni intorno nel febbraio del 1798, e arriva alla conclusione, come spiega al direttorio, che qualsiasi sforzo si faccia, noi non acquisiremo per molti anni la supremazia navale. Sbarcare in Inghilterra senza essere padroni del mare è il compito più temerario e più difficile che si possa immaginare. E quindi di andare in Inghilterra non ha intenzione, perché sarebbe una cosa suicida. E quindi a quel punto si mettono a pensare: cosa possiamo fare per disturbare gli inglesi? Beh, attaccare i loro territori commerciali, i loro interessi commerciali. Quindi agire nel Mediterraneo e togliergli la supremazia sul Mediterraneo, cosa che si stavano bellamente facendo, insomma costruendo gli inglesi al periodo. E quindi l'idea, che peraltro, no, sposa perfettamente il suo ideale giovanile di nuovo Alessandro Magno, di andare lì a fare la gloria e quant'altro, che peraltro è quello che poi ho letto all'inizio, no? Lui è molto d'accordo a fare questa cosa, ed effettivamente a un certo punto, insomma, il direttorio è convinto, va bene, si può andare. Il 12 aprile 1798 approvano questa impresa. Secondo loro 6 mesi basteranno per fare quello che deve. E il problema che cos'è quello che deve fare? Allora, innanzitutto conquistare l'Egitto, perché sì, tanto ci sono i mamelucchi che sono una forza misera, insomma, si può conquistare. Poi Malta, peraltro, perché c'è ancora in mano ai cavalieri dell'Ordine di San Giovanni, che noi conosciamo anche, no, come Cavalieri di Malta, che stanno lì pure loro, sono praticamente, no, sia i Mamelucchi che l'Ordine di San Giovanni sono i lasciti che il periodo delle crociate ha lasciato all'Europa, quindi c'è una cosa proprio vecchia che si doveva spazzare via, perché serviva un'isola, no, una roccaforte importante come Malta, poteva servire agli interessi francesi in chiave antinglese. Poi in più, che doveva fare? In più c'era tutta una parte civile, ingegneristica, ma anche archeologica e di interesse artistico. Perché? Che doveva fare? Doveva portare lì degli ingegneri e praticamente costruire un canale che tagliasse la penisola del Sinai e arrivasse, unisse Mediterraneo e Mar Rosso. Qualcosa che è stata fatta praticamente 100 anni dopo, caro Riccardo, comunque più o meno. E quindi i francesi però ci pensavano a questa cosa, quindi organizzano una grande spedizione, facendo però credere agli inglesi che in realtà la spedizione stanno preparando per andarsene in Irlanda, e quindi il 19 maggio si parte da Tolone, che è una città sempre importante a quanto pare per soprattutto l'inizio di Napoleone, e ha 35.000 soldati, 1.200 cavalli, 60 cannoni da campo e 40 d'assedio, viveri per 100 giorni, quindi per più o meno metà di quanto era prevista, no, la spedizione, e 500 civili, tra studiosi, scienziati, che insomma, come vi ho detto, e anche 300 donne, così, perché non si sa mai, a quanto pare servivano anche quelle. Ovviamente gli inglesi sono sul Mediterraneo, e bisogna fare pensare qualcos'altro, perché è pericoloso incontrarli in mare, perché comunque per portare tutte queste persone e tutte queste cose c'è bisogno di una grossa spedizione, quindi lenta. E così si prova a fargli credere, ma gli inglesi mangiano la foglia e lasciano in realtà un buon uomo, il contrammiraglio Horatio Nelson, che ci tornerà, no, insomma, dopo. E quindi lo lasciano all'interno del Mar Mediterraneo, quindi dentro lo stretto di Gibilterra, con l'obiettivo di bloccarli. Ci riuscirà, secondo te, caro Riccardo? La risposta è no. Per molta sfortuna, peraltro, perché più volte andò vicino. Per esempio, li manca per poco a Malta, dove facilmente in pochi giorni prendono tutto quello che c'è da prendere, ovvero cacciano tutti i cavalieri, sciolgono l'ordine ufficialmente, perché sì, perché avevano deciso loro, e in più si prendono tutti i tesori, li imbarcano nelle navi e se ne vanno. Quindi li manca di poco lì. Poi a un certo punto che fa? Cerca di anticiparli per prenderli prima che arrivino in Egitto. Arriva prima di loro, pensa che in realtà stiano andando da un'altra parte, vogliano attaccare direttamente l'impero ottomano, quindi lui va verso nord. E praticamente un giorno e mezzo dopo arrivano i francesi. Pensa, incredibile, è assurda questa cosa, però è vero. Praticamente il 1 luglio, mancandole proprio di pochissimo, arriva in Africa, arriva in Egitto, e praticamente il mattino seguente conquista Alessandria, con una perdita misera, 300 uomini. Non c'era stato nessun tipo di problema, può far ripartire le navi commerciali, quelle che non servivano alla guerra, lascia solo le navi militari, e lui è pronto per invadere l'Egitto. Ora, c'è un piccolo problema chiamato deserto, caro Riccardo. Perché? Perché sarebbe stato un problema, e quindi lui ha molta fretta di fare questa cosa, perché si doveva concludere prima che gli inglesi capissero, no, le reali intenzioni, e soprattutto prima che i Mamelucchi potessero rispondere velocemente agli atti. La marcia però si rivela un bel inferno, perché insomma succedono cose molto interessanti, tipo le uniformi erano troppo pesanti, quindi il loro equipaggiamento non aveva l'acqua, il sole li accecava, in più c'erano i beduini che in continuazione li assaltavano, non c'era una possibilità di approvvigionarsi in maniera decente, perché ovviamente i villaggi erano comunque miseri, non offrivano molto, insomma, per loro. E però Napoleone era costretto ad andare avanti. Perché? Perché la sua idea era arrivare al Cairo prima delle inondazioni del Nilo, perché potevano portare ulteriori problemi, E quindi, e soprattutto prima che reagissero le autorità del paese, che erano, insomma, accentrate attorno a due bei, ovvero due capi militari, Murad e Ibrahim. Quindi, quattro divisioni francesi, 18.000 uomini, insomma, si riuniscono il 9 luglio, poco a ovest del Nilo, e cominciano a marciare. Affrontano per la prima volta la cavalleria mamelucca, e poi, visto che sono arrivati al Nilo, si buttano nel Nilo. Quindi, oltre a tutto quello che vi ho detto prima, si beccano anche un po' di dissenteria, perché no?
Certo, insomma.
Chiaramente, insomma, non ci vogliamo far mancare niente. Due giorni dopo arrivano le truppe che invece sono arrivate via fiume, no? Molto più riposate, molto più tranquille, non hanno nessuna delle malattie, e grazie a queste sconfigge per una seconda volta i mamelucchi il 13 luglio, perché insomma i mamelucchi che stavano marciando per intercettare l'avanguardia dei francesi invece si ritrovano, no? Insomma, l'esercito e sconfiggono, tra l'altro anche grazie al fatto che Napoleone dalle imbarcazioni cannoneggia i cavalieri mamelucchi, perché insomma è sempre un comandante di artiglieria, non lo dimentichiamo, sa benissimo come si usano i cannoni. Ora, a questo punto la sua marcia però è quella di, insomma, la sua idea è quella di arrivare di corsa al Cairo, perché era quello il centro, no, il nodo principale da conquistare per dichiarare in un certo senso l'Egitto conquistato. E quindi continua a marciare, insomma, forzatamente, e fino al 20 luglio, quando arriva a circa 30 km dal Cairo, a Umm Dinar, dove lo stavano aspettando le truppe nemiche, insomma, comandate da Murad Bey. Che fa Napoleone? Non si può combattere il giorno, fa troppo caldo. Quindi l'attacco lo facciamo alle 2 di notte del 21 luglio. Così almeno si combatte all'ombra e i soldati sono felici.
Non
sono
c'erano
più felici.
I sindacati dei soldati all'alzataccia, no, no.
Beh, ma secondo me loro erano...
Dici, magari erano anche più felici.
Erano più contenti di combattere al...
Poi capirai, i soldati con Napoleone, insomma, lo veneravano
sì,
abbastanza.
No.
Quindi qualunque
esatto,
cosa
esatto. Poi, sì, sicuramente, insomma, li ha aiutato dal fatto che aveva molta presa su questi soldati. E niente, quindi alla fine vanno a combattere, quindi fanno un'ora di riposo dopo questo primo attacco, schiera l'esercito, 25.000 uomini a battaglia. Allora, aveva capito una cosa il buon Napoleone. Per vincere contro questa cavalleria era necessario utilizzare una formazione che viene direttamente dalla nostra amata antica Roma, caro Riccardo, perché si ricorda un po' l'Agmen Quadratum dei Romani, ovvero praticamente disponeva ogni divisione in grande quadrato di 6 file per lato, con i carri e la cavalleria in mezzo e l'artiglieria a rinforzare i punti in cui era più debole questo quadrato. Quindi in più dei romani aveva aveva l'artiglieria, che male non fa. Ora, però in questo caso, rispetto a quelle precedenti, pretende una maggiore estensione di fuoco, quindi anziché essere in quadrato lo fa a rettangolo, perché sì, perché serviva una fila più lunga. I mamelucchi erano armati in maniera incredibile, avevano questi carabine, pistole, giavellotti e una scimitarra tempestata di pietre preziose, quindi di cui avevano peraltro già dato sfoggio nelle battaglie precedenti. Però a questa carica bisogna aggiungere che alle loro spalle i mamelucchi avevano le piramidi in lontananza, tanto che, infatti questa battaglia è chiamata la battaglia delle piramidi, tanto che Napoleone al momento della battaglia disse ai suoi: 40 secoli di storia ci guardano. Così, per mettergli un po' di carica, però a me, devo dirti, a me metterebbe ansia, no?
Ma un po' 40 sì, però immaginati lì, no, che c'hai il fucile con la baionetta in mano, c'è il tuo generale che si mette magari su una roccia, capito, in alto, io ovviamente me lo immagino sempre così, no? Prende fiato, silenzio, e poi secoli di storia ci guardano, insomma, bellissimo, no?
Non lo so. Fortunatamente per noi non siamo soldati, caro
no,
Riccardo, noi possiamo
no,
soltanto perché... raccontarla ed entusiasmarci. Che
e soprattutto non siamo soldati di quel periodo, che non è bene.
No,
è tanto meglio.
Ora, praticamente, insomma, arriva questa carica e loro riescono a respingerla, anche se in realtà dà un po' di problematiche, perché ovviamente un conto è fare una tattica, un conto è, cioè, idearla, e un conto è attuarla, perché ovviamente alcune divisioni insomma, avevano tardato a chiudersi, però la cosa funziona. Queste due formazioni, insomma, passate queste due formazioni, i mamelucchi cercano di attaccare la retroguardia. Napoleone aveva ovviamente intuito anche questo, e infatti nella retroguardia c'è una bella scarica d'artiglieria pronta ad accogliere questi soldati nel villaggio, e c'era anche ovviamente l'esercito di riserva che stava lì pronto per attaccare. Ci sono peraltro dei granatieri, del comandante De Sé, appostati sui tetti del villaggio, che ovviamente cominciano a sparare e fanno strage di mamelucchi. Però l'attacco principale non è ovviamente questo. L'attacco principale era voleva portarlo lungo il Nilo, precisamente contro il villaggio di Embabet, che è quello dove, insomma, i mamelucchi avevano messo il centro del loro esercito, e che era iniziato, insomma, aveva iniziato a subire l'attacco di artiglieria francese proveniente dalle navi. C'è un piccolo problema, perché ovviamente le pesanti bocche da fuoco dei mamelucchi i danni li facevano, e quindi le divisioni inviate da Napoleone hanno più di qualche problema. Però a un certo punto, quando i francesi cominciano a muoversi, vanno in difficoltà queste bocche da fuoco, perché sì, sono potenti, sì, sono pesanti, ma sono fisse. Quindi una volta che i francesi si spostano, diventano inutilizzabili. E a quel punto, tre quadrati più piccoli, guidati dal generale Rampon, è bellissimo questo nome, Riccardo, scusami, aiutano, insomma, l'assalto principale comandato dal generale Bon, e in poco tempo espugnano il villaggio. Espugnato questo villaggio, i soldati mamelucchi non sanno più che fare e pensano alla cosa più semplice: si tuffano nel Nilo. Si tuffano nel Nilo per raggiungere le posizioni dove c'era Ibrahim Bey, che non ci aveva pensato minimamente ad attraversare, era rimasto lì, si era guardato praticamente la scena, e in realtà a scamparne ne scampa circa uno su cinque, caro Riccardo, tra quelli annegati, quelli bersagliati, perché poi ovviamente i francesi sono messi a fare al tiro al mamelucco mentre questi stanno in acqua, e mentre Murad, il capitano sconfitto, scappa con i 3.000 che gli erano rimasti. In un'ora di battaglia le perdite sono queste: 29 uomini dei francesi, 260 feriti, mentre invece un quinto, praticamente quattro quinti in realtà, dell'esercito nemico sono stati spazzati via, tant'è che i francesi si divertono a fare la pesca dei cadaveri, e non sto scherzando, c'è proprio scritto, insomma, fanno la pesca per prendere i cadaveri di questi mamelucchi e prendere le ricchezze che questi si portavano in battaglia, perché vi ho detto, no, cimitarre ingioiellate. Napoleone invece il 24 luglio praticamente ottiene il suo bottino, quello migliore, ovvero le chiavi del Cairo, perché gli sceicchi si affrettano, no, dopo questa grande vittoria, a consegnargli le chiavi del carico e ciao. Ibrahim, insomma, viene sconfitto invece l'11 agosto in un'altra battaglia, e quindi l'Egitto è conquistato. Però, caro Riccardo, ovviamente i problemi ci sono uguali. Perché? Perché contemporaneamente, infatti, proprio in questo periodo a Napoleone arriva la notizia, e Nelson è arrivato. Nelson è arrivato e ha sbaragliato praticamente la marina militare francese nella battaglia della Baia di Aboukir, detta anche la battaglia del Nilo dagli inglesi, a seconda di quali due. Praticamente è arrivato con delle navi più piccole, è riuscito a passare in mezzo alle navi francesi, li ha colti in due fuochi e le ha buttate giù quasi tutte. Un'azione molto rischiosa, ma redditizia. Quindi praticamente l'esercito di Napoleone si trova completamente isolato, perché l'unica flotta che poteva dar fastidio ai nemici inglesi era stata buttata giù. E quindi quello che fa lui è questo: dice, beh, allora io devo portare avanti questa guerra, quindi quello che posso fare è invadere l'impero ottomano, perché i turchi vogliono attaccarci.
È come a poco, Costantino, bisogna sempre rilanciare.
Sì, sì. Ma lui, la tattica di Napoleone, infatti, che verrà peraltro assorbita dai suoi generali, è proprio sempre quella: soprattutto in inferiorità numerica bisogna attaccare subito, perché non se l'aspetta nessuno. È come il rilancio al buio del poker, praticamente. E quindi effettivamente invade la Siria, insomma, il governatore si chiama Jazar Jazzar Pasha, caro Riccardo, che si stava organizzando in realtà per invadere effettivamente l'Egitto. E praticamente l'idea è questa: lui è convinto che ci siano due eserciti pronti ad invadere l'Egitto, quello di Jazzar Pasha per mare, per terra dalla Siria, e invece da Rodi arrivi, insomma, un esercito per via navale. Tutto questo non è assolutamente vero, caro Riccardo, ce n'è solo uno che si sta costituendo ed è quello in Siria. Parte con delle informazioni non proprio al massimo, però arriva lì, e quello che fa è puntare dritto verso il porto più importante, che è quello che serviva peraltro a chi arrivava da Rodi per, no, fare da ponte, che è San Giovanni d'Agri, vecchia base ovviamente dei crociati, insomma il nome è quello, lo chiamano così, sicuramente gli ottomani l'avranno rinominata, ma nessuno sembra, no, avere voglia di cambiargli nome, soprattutto tra i francesi, ecco. E quindi lui punta dritto lì per cercare di anticipare le mosse, quindi conquistata San Giovanni d'Agri non sarebbe stato un problema poi, no, avere dei rifornimenti dall'Egitto. C'è un problema, che il suo attacco, che deve essere molto veloce, in realtà finisce per perdersi, praticamente arriva in ritardo. E quando arriva, caro Riccardo, quando arriva il 18 marzo, quindi c'è qualcosa che lui non aveva calcolato, ovvero una flotta inglese, arrivata lì soltanto 3 giorni prima, agli ordini del commodoro William Sidney Smith. Quindi che fa questo commodoro Smith? Rende praticamente San Giovanni d'Agri una fortezza inespugnabile. Perché? Perché già di suo è costruita su un promontorio, quindi è collegata alla terraferma soltanto da un istmo, da un piccolo pezzo di terra, che ovviamente vede delle mura, no, molto spesse, molto potenti. In più, sopra ci piazza questi cannoni che ha sottratto ai francesi. Praticamente sarebbe molto molto difficile, già di suo, già con un esercito pronto a un assedio, scalare queste mura e arrivare a combatterle. La cosa divertente, per noi forse, per Napoleone un po' meno, è che lui peraltro ha un esercito che in realtà è pronto per una guerra, di terra, di campo aperto, e infatti non ha neanche i cannoni pesanti. Arrivano lì per 10 giorni, cerca di capire, no, come fare ad attaccare questa città, si stufa e praticamente il 28 marzo prova un assalto. Problema: arrivano con delle scale troppo piccole e quindi non riescono a scalare le mura e vengono sempre cacciati. E quindi niente, insomma, casino, ecco. Poi arrivano dei cannoni più pesanti, ci prova a buttare giù le mura, non ci riesce. Spoiler, non ci riesce. E quindi niente, l'assedio sostanzialmente fallisce. Quello che però riesce a fare, che era uno dei suoi due obiettivi in realtà, è quello di distruggere effettivamente in campo aperto l'esercito che si stava formando in Siria per invadere il suo territorio, perché riesce a prendere piccole parti dell'esercito in punti diversi, e i suoi generali, i suoi sottoposti, li falciano in continuazione. Ad una parteciperà anche lui, perché uno dei suoi praticamente prova a fare come lui, quindi attaccare anche se si è in numero minore, si trova circondato, quindi però a un certo punto lui riesce ad arrivare con le truppe da San Giovanni d'Agri e dà una vittoria. Quindi effettivamente la campagna di Siria è una campagna in parte vittoriosa, perché l'esercito degli ottomani è sgominato. Però e poi è costretto a ritirarsi, perché comunque non si prende San Giovanni d'Agri, e senza San Giovanni d'Agri non si ha la testa di ponte necessaria per cominciare a conquistare tutto il resto. Ritorna in Egitto, e qui praticamente succede qualcosa. Succede che lui viene a sapere che in Europa le cose non stanno andando bene, perché si è formata una seconda coalizione che sta dando più problemi del previsto, e gli austriaci hanno rotto il trattato di Campo Formio, hanno riconquistato dei territori. Qui sono sotto numero, con continui ribaltamenti, anche l'Egitto è dà problemi, con gli inglesi che cercano sempre di mettere zizzania, capisce che non è aria per le conquiste, e quindi se ne torna da solo con una sola nave verso la Francia, lasciando lì il suo esercito, che per altri 2 anni darà battaglia in realtà agli inglesi. la battaglia, la guerra, insomma, la perderanno. Nel 1801 verranno costretti a chiedere la resa, verranno imbarcati come, insomma, veri gentiluomini dell'epoca, no? Facevano, quando c'è la resa non si uccidono i nemici, quindi vengono imbarcati su navi inglesi e riportati in Francia. Il problema qual è? Nonostante il problema, in realtà, la forza, la cosa positiva di Napoleone qual è? È che nonostante a conti fatti la campagna in Siria sia stata, no, deludente, comunque sia stata una sconfitta come quella in Egitto, lì è arrivato comunque l'eco delle sue vittorie. Le sue vittorie sono state celebrate in qualche modo. E quindi lui è al massimo del successo. Tanto al massimo del successo che può progettare qualcosa di molto importante, che però vedremo nell'ultima puntata della serie, che dedicheremo, no, agli aspetti un po' più politici, più, insomma, che esulano dal lato militare di Napoleone, che è il colpo di stato del 18 Brumaio, sempre questi nomi interessanti dei mesi della Rivoluzione Francese, in cui praticamente si abbatte il direttorio, la Francia diventa un consolato con tre consoli. Indovina lui chi è? Il primo, certo, caro. Chiaro, niente, è il primo ovvio. Console. Giustamente. Niente, il primo console e, in quanto militare, arrivato, no, alla carica più alta, ovviamente la prima cosa che fa è dare uno sprint alle spese militari, comunque alla riforma militare. Perché? Perché è necessaria, in quanto i francesi se la stanno vedendo brutta. C'è una seconda coalizione di vari stati, Russia, Austria, insomma, Inghilterra, ci riprovano. Gli austriaci, come detto, hanno riconquistato buona parte dei territori. Ops, il gioco buona parte è sempre, sì, divertente, sì, sì, caro Riccardo. Esatto. Hanno riconquistato comunque alcuni dei territori che la Francia gli aveva sottratto in Italia nel 1799, e quindi a questo punto Napoleone non ci sta e dice: qui è il caso di ricominciare, no, a fare le cose per bene. In realtà inizialmente cercano di capire se si può fare, si può concludere una pace, magari ritornando alle idee di Campoformio, no, e tutto quanto. Ovviamente non succede nulla di tutto questo e si prepara una guerra. Caro Riccardo, ovviamente la seconda campagna d'Italia nasce esattamente come la prima, ovvero l'Italia doveva essere il secondo teatro di guerra, quello secondario. Perché? Perché in Germania, sul Reno, c'è la prima forza francese guidata dal generale Moreau, un generale in realtà molto importante, per quale Napoleone ha comunque rispetto, in realtà non è uno di quelli che insomma non sa il fatto suo, e lui invece si prende l'armata cosiddetta di riserva, ovvero quella fatta dalle leve dei ragazzini, praticamente dei ragazzi
carne fresca.
Sì, esatto, carne fresca. Li prende, li fa confluire tutti vicino, insomma, vicino alla Svizzera, che è un avamposto molto importante dei francesi. Quindi tra Ginevra e la Francia c'è questo polo in cui praticamente si può viaggiare molto facilmente per loro. E praticamente la sua idea è questa. Allora, in Italia ci sono 40.000 uomini al comando di Massenà, che è un suo caro amico dei primi tempi, addirittura insomma uno di quelli che aveva conosciuto proprio da giovanissimo. E la sua idea è far rimanere sulle Alpi Liguri Massenà, per mettere sotto scacco quella parte dell'armata austriaca. Con l'armata di riserva invece aiutare Moreau e fare una grande manovra a tenaglia per spingere tutti gli eserciti nemici verso la Svizzera, verso, insomma, il sud, e praticamente schiacciarli così. Però ovviamente la parte più importante era sicuramente l'armata che partiva dalla Germania. Moreau non è d'accordo con lui. Gli dice: no, lui è più uno di quelli che... più tranquilli, più con la pazienza si vincono le battaglie, si vincono le guerre, quindi vuole rimanere assestato sui suoi territori e quant'altro. E quindi lui si ritrova a dover rivalutare il piano per quanto primo console. Quindi prima, per non schifarlo, insomma, gli scrive: no, capisco la vostra grande abilità, però lui vuole fare questo praticamente. E quindi è costretto di nuovo a riconsiderare l'Italia come primo scenario di guerra. Quindi che fa? A Massenà chiede di resistere intorno a Genova e non cedere Genova fino al suo arrivo, praticamente. Nel frattempo lui si organizza e, sfruttando la Svizzera, passa il Gran San Bernardo per arrivare in Italia. Ci metterà un po' di tempo. Nel frattempo le sue avanguardie avanzeranno in Piemonte per conquistare dei territori importanti. Non tutto andrà come lui crede, avranno delle difficoltà. L'artiglieria e la cavalleria ci metteranno ovviamente molto di più a scavalcare il territorio. Però alla fine di tutto, caro Riccardo, si arriva a quello che vuole lui, ovviamente. A una battaglia risolutiva che potesse, no, decidere le sorti della battaglia, della guerra. Questa guerra, cioè questa battaglia è ovviamente la battaglia di Marengo, molto molto famosa soprattutto in Italia, ovviamente, perché rappresenta uno scontro interessantissimo in quel periodo, no, di fondamentalmente libertà, perché quello che era quello che si pensava portasse, no, Napoleone in Italia. A scontrarsi ci sono Napoleone e un generale che gli ha dato del filo da torcere, Melas. Non credo si dica Melà, perché non è francese, è austriaco, quindi dico Melas. Che ne pensi?
Proviamo.
Perché gli aveva dato filo da torcere? Perché ha fatto quello che farebbe lui. Ovviamente ha attaccato subito i Liguri, l'esercito che stava in Liguria. E quindi effettivamente ha conquistato Genova, più o meno nei giorni in cui in realtà voleva Napoleone, perché gli ha detto a Massenà almeno fino al 4 giugno cerca di tenerla, ed effettivamente le truppe francesi se ne vanno da Genova il 5.
Beh, quindi perfetto, no?
Perfetto, ha seguito perfettamente quello che voleva lui. E quindi nel frattempo Napoleone è riuscito in questa grossa manovra, no, di aggiramento, e in quel territorio del Piemonte si arriva alla battaglia. Melas ha 58.000 uomini. Così. Tanto per dire. E lui pensa, Napoleone pensa, adesso io arrivo vicino ad Alessandria, oltrepasso lo Scrivia e trovo subito una battaglia. E invece Melas non è di questa opinione. Lui è abbastanza convinto di dover difendere Genova, che Genova sia il punto focale. Infatti ha ceduto, no, il passo, nel senso ha detto ai francesi: ok, ho conquistato Genova, ve ne potete pure andare, praticamente. E quindi è più attendista, ed effettivamente quando poi invece si arriva alla guerra, perché le due avanguardie si incontrano e tutto quanto, divide il suo esercito. Quindi dei 58.000 che aveva in totale in quella fase della campagna, con lui ne ha soltanto 31.000, con 100 cannoni. Mentre i francesi si preparano alla battaglia di Marengo con 28.000 uomini, che erano in realtà metà dell'esercito effettivo su cui poteva contare Napoleone, e una quarantina in realtà di bocche da fuoco. Divide questo esercito Melas in tre colonne, perché insomma, al centro ne ha 18.000 dei suoi, con l'attacco diretto al villaggio di Marengo. Alla sua destra, a sud, 3.000 effettivi, con cui sperava di tenere una piccola testa di ponte, no, su cui fare i vari passaggi, però troppo stretta alla Bormida. E invece, alla sinistra, 7.500 uomini al comando del generale Ott, che aveva già in realtà perso la gara delle avanguardie nei giorni precedenti. Perché nella speranza in cui a nord avrebbe intercettato una forza fantomatica francese proveniente da un villaggio più a nord, Castel Ceriolo. Palesemente fantomatico. In più aveva 2.500 cavalieri circa, che allontana per andare a fronteggiare un'altra avanzata in un altro paese, che però è altrettanto immaginaria, caro Riccardo. Cioè, si sentiva accerchiato dai francesi, ma la realtà è ben diversa. Quindi il 14 dello stesso mese i francesi si svegliano e c'è un rombo di cannoni che sparano. La battaglia è iniziata. Comunque hanno il tempo di schierarsi, perché questa testa di ponte troppo stretta non garantì al generale O'Reilly la velocità necessaria perché il piano si attuasse al massimo. E quindi impiegano 3 ore, dalle 6 alle 9 del mattino, per passare i ponti e schierarsi come dovevano essere schierati. Napoleone però, altrettanto confuso dalle notizie che gli arrivavano come Melas, fino alle 10 ritiene questo attacco soltanto una copertura per la ritirata verso Genova, perché pensava che loro volessero rimanere verso Genova. Quindi aspetta fino a lì, e quell'assalto che arriva a Marengo viene sostenuto soltanto da 9.000 dei suoi uomini, insomma, comandati da Victor, che erano in posizione dietro un fosso. Soltanto un'ora dopo capisce che in verità è quella la battaglia, caro Riccardo, e quindi ci manda altri 6.000 uomini, comandati da Lannè e Murat, insomma, per dargli una mano. Napoleone arriva con calma alle 11 del mattino, perché lui stava in una villa un po' lontano, no? Insomma, un po' lontano dai suoi soldati, e capisce che la sua divisione di destra è stata spazzata via da Melas, quindi le cose non si stanno mettendo bene. Rinforza quel settore, comincia a richiamare poi gli altri corpi d'armata che aveva mandato in giro, soltanto uno riuscirà a tornare, e a mezzogiorno, mentre gli austriaci stanno vincendo la battaglia, si sospende per un'ora l'attacco. Così, non ho capito, leggendo le cose non ho capito perché hanno fatto questa cosa. Peraltro gli uomini di Victor erano proprio stremati, cioè erano sul punto praticamente di ritirarsi in qualche modo, perché erano proprio stanchi. Comunque stiamo parlando di un attacco dalle 6 del mattino, o dalle 9 del mattino se vogliamo dirla, no, totale, a mezzogiorno, quindi stanno combattendo da 3 ore, si stanno sparando, no, si stanno combattendo da 3 ore, e quindi proprio nel momento in cui stavano per gettare la spugna si ferma l'attacco per un'ora. Forse c'è la pausa pranzo anche nelle battaglie, ma è la prima volta che mi capita di leggere una cosa del genere. Napoleone comunque riesce a mandare circa 1.000 uomini a dare una mano, insomma, a rinforzare, no, poi la guardia consolare, quindi i soldati magari più in forma, più importanti e più prestanti, e poi un'altra divisione di 3.600 uomini verso nord, verso quel paese Castel Ceriolo, no, da cui si sembrava dovesse arrivare chissà quale attacco francese, e quindi manda lì a fare una seconda linea di quel settore per evitare, no, problemi che arrivassero dall'altra parte. Infatti questa mossa fu opportuna perché ritarda l'ultimo assalto al villaggio di Marengo, però questo assalto è comunque vittorioso, nonostante sia ritardato. Però, verso le 3 del pomeriggio, mentre i francesi si ritirano verso il paese di San Giuliano, perché hanno perso Marengo, arriva Desè, un vecchio compagno d'accademia, d'armi, che era stato con lui in Egitto, quindi un altro, no, dei pezzi forti dei ranghi di Napoleone, arriva con una delle sue divisioni, stanno perdendo, e lui gli fa questa battuta, Riccardo, te l'ho anche scritta prima in chat privata nostra, no? Perché è bellissima. Questa battaglia è perduta, ma sono soltanto le 2 e vi è il tempo per vincerne un'altra. Melas invece pensa che lo scontro è finito, lui è stanco e leggermente ferito, quindi lui si era mezzo ritirato, insomma si era messo un attimo da parte e ha detto: Zac, amico mio, capo di stato maggiore, comanda tu la fine dello scontro, perché tanto abbiamo vinto. E quindi, anzi, l'obiettivo loro non era continuare la battaglia, era inseguire i francesi che stavano in ritirata, e quindi si mettono a incolonnarsi. Questo incolonnamento ovviamente ci mette un bel po' di tempo, e quindi Marmont, un altro generale, raduna tutti i pezzi d'artiglieria disponibili, li concentra in un'unica batteria e comincia a sparare a queste colonne che si andavano formando, che ovviamente, essendo tutti incolonnati, sono praticamente dei birilli pronti, no, ad essere falciati, caro Riccardo. E infatti i fianchi, piano piano, delle scariche, che durano almeno 20 minuti queste scariche, vanno, no, a cannoneggiare, a erodere i fianchi dell'esercito austriaco, che poi, peraltro, dal fumo di questi cannoneggiamenti, vedono arrivare queste truppe ancora fresche di Desè, emergono dal fumo, dalla cortina fumogena, e cominciano ad attaccare i battaglioni di granatieri nemici. Marmont, a sua volta, con 4 cannoni leggeri, spara con colpi a mitraglia a questi granatieri nemici, che quindi, oltretutto che si stanno vedendo, no, le truppe fresche, cioè, che arrivano dopo loro hanno combattuto la mattina, vengono pure picchiati. Contemporaneamente, un giovane comandante di cavalleria, Kellerman, lancia in mezzo agli sconcertati austriaci che avevano ricevuto tutto questo attacco tutto insieme, i suoi 400 dei suoi cavalieri sul fianco sinistro dell'esercito di Zac, che era costituito da 6.000 uomini. In breve, la colonna va in rotta, viene travolta, compreso tra l'altro Zac, finiscono quasi tutti prigionieri. Il flanco destro va in rotta e cerca di arrivare alla Bormida e poi ad Alessandria. Comandante Ott, quello che stava a nord ad aspettare chissà chi, non ci pensa minimamente ad andare in guerra, se ne va. Cioè, se ne va, insomma, cerca, no, di riprendersi quanto è possibile, no? Dice, salviamo questi per la prossima, per la prossima sfida, perché mi sa che ce n'è bisogno. E niente, e quindi questo, in questo modo, la famosa battaglia di Marengo viene vinta da Napoleone. Il fato aiuta gli audaci, perché, caro Riccardo, che cosa succede in questa battaglia che non ha vinto Napoleone, ma ha vinto il suo buon Desè? Desè muore. Nell'ultima fase del combattimento, una scarica di cannoni lo colpisce al petto e lui muore. Se fosse stato vivo, ovviamente gli onori della battaglia sarebbero andati,
e invece
sarebbero andati a lui. E peraltro sarebbe in quel caso diventato un nemico, no? Per le mire politiche di Napoleone, in un certo senso. E quindi invece, siccome il destino comunque aiuta chi ha deciso di, no, di incensare, questa battaglia è una grande battaglia di Napoleone. Tra l'altro fa ridere, caro Riccardo, voglio dare un piccolo... che nella Tosca di Luigi Magni, quella con Gigi Proietti, mm-hmm, che fa il Cavalier Cavaradossi, parlano della battaglia di Marengo, e che praticamente arriva uno a dire che la battaglia è stata vinta dalle forze austriache, e poi invece dopo arriva e dice, no, sono arrivati quelli freschi e ci hanno ammazzato, e quindi c'è il Papa, che peraltro il Papa è Aldo Fabrizio,
mamma mia, fantastico,
di Luigi Magni, che parla al Padre Eterno in maniera, insomma, vedetevelo perché è divertente, quel pezzetto è veramente bello, stratto, si trova anche su YouTube molto facilmente, tutto il film, ve lo consiglio. E quindi niente, Napoleone ha vinto anche la sua seconda campagna d'Italia, caro Riccardo.
Eh beh, insomma, abbiamo fatto una bella carrellata, ne ha vinte un bel po', diciamo, non solo, poi insomma ci sarà ancora occasione di menare le mani, diciamo. Però lo vedremo nelle prossime puntate, Costa, che dici?
Beh sì, insomma, diciamo che abbiamo tediato già a sufficienza i nostri amici.
Dai, speriamo di no, ma no, comunque ci siamo dilungati abbastanza, dai.
Comunque io non avendo sotto la registrazione, pensavo che stessi dando fiato alla bocca da più di un'ora, invece no, dai.
No, siamo perfettamente in tempo. In tempo per le nostre fonti, diciamo, no? Le raccomandazioni... non solo fonti storiche, ma anche, insomma, cose interessanti da andare a guardare. Allora, comincio io con un paio di cose. Prima di tutto, partiamo con un dipinto che sono sicuro che avete visto tutti quanti, ma che, insomma, merita, che è Bonaparte, Valica il Gran San Bernardo di Jacques-Louis David, insomma, un dipinto romantico per eccellenza, ma, insomma, direi di andarlo a vedere quando si potrà, magari, insomma, dal vivo, che sarà sempre bello. Se non si potrà dal vivo, insomma, andate a vedervelo su internet, perché è veramente un bel dipinto. Altra cosa che vi consiglio di fare, questo perché, insomma, l'ho fatto quest'estate, chi ci segue già da un po' lo sa, chi non ci segue, insomma, magari può andarselo a recuperare su Instagram, vi consiglio di fare lungo la via Francigena le tappe che portano da Martigny al Colle del Gran San Bernardo, perché secondo me, oltre ad essere molto bello perché ripercorrete, no, i passi di Napoleone, quindi non lo so, io la trovo sempre una cosa affascinante, c'è anche un museo al Colle del Gran San Bernardo in cui tra l'altro sono menzionate alcune cose del passaggio di Napoleone, con dei paragoni molto belli, no? Con Annibale, perché poi ovviamente si sprecano, no? I paragoni, Annibale che peraltro non è assolutamente detto che sia passato di lì, ma vabbè, questo, insomma, ci passiamo sopra. È bello, interessante e affascinante, almeno io l'ho trovato una cosa molto bella. Per tornare ai libri vi consiglio Napoleone di Vittorio Criscuolo, credo si pronunci così, che è un libro a metà tra la biografia e il saggio storico, diciamo, sul personaggio, molto bello perché, insomma, riflette sì la vita, alcune tappe della vita che abbiamo visto fino adesso, il Napoleone statista, il Napoleone stratega, eccetera eccetera, molto bello, anche una riflessione, insomma, su tante altre cose che avremo anche modo di trattare nel corso della nostra serie, un bel testo.
Allora, invece, per quanto mi riguarda, allora, unitamente a quello che vi ho già detto l'altro, insomma, nella puntata scorsa, perché quello è interessante, l'ho continuato a seguire, c'è anche un libro di David Chandler che si chiama Le campagne di Napoleone. Io ho letto alcuni brani che ho trovato qua e là su internet perché sono molto interessanti. E non ho il libro fisico, ma probabilmente me lo comprerò, Riccardo, perché a me piace poi, tra l'altro, collezionare.
Non è vero, signor Chandler, abbiamo il libro fisico, lo abbiamo acquistato, è sulla nostra libreria.
Signor Chandler, compreremo sicuramente il libro fisico.
Assolutamente, assolutamente.
Sicuramente. In più vi consiglio anche un libro che ho utilizzato in realtà per fare la puntata di Ad Ferrum su la battaglia di Austerlitz, però ve lo dico anche qui nella serie dedicata a lui, Le grandi battaglie di Napoleone di Andrea Frediani, ovviamente, e solito editore Newton Compton che praticamente, non lo so, un giorno mi sponsorizzerà probabilmente, non lo so, speriamo. Sono qui se volete, signori della Newton Compton. Beh, a parte l'effetto marchetta, Riccardo...
No, volevo solo qualcosa. Concludere, insomma, con un astratto di una conferenza di Barbero che si chiama proprio Napoleone e l'arte della guerra, che insomma mi sembra appropriato, molto interessante, tra l'altro fa dei paragoni con Guerra e Pace, insomma, una bellissima conferenza, non so Costa se l'hai sentita, immagino di sì. Sì, sì. Recuperatela, si trova ovunque, su YouTube, su
Beh, invece... podcast. Visto che comunque è uscita insomma la settimana scorsa, l'hai vista quella?
Sì, l'ho vista, mi è piaciuta veramente tanto, proprio tanto,
anch'io,
tanto,
bellissima.
Ve la consiglierò nelle puntate più avanti ufficialmente.
Sì, ovviamente.
Però,
ovviamente sì.
Bella, mi è piaciuta un sacco la parte recitata dei personaggi. Quella secondo me è veramente
sì,
una chicca strepitosa.
Assolutamente.
Quindi, insomma, guardatevela bella. Tanto si trova su RaiPlay, il canone almeno lo paghiamo sì, volentieri sì. Ogni tanto. C'è qualcosa di interessante. Comunque, vabbè, chiudendo questa parentesi polemica sul canone, io vi ringrazio insomma per averci seguito. Vi rimando, ringrazio i nostri Patreon che insomma seguono sempre il progetto,
certo, come sempre,
e sono insomma ci hanno consigliato spesso ultimamente, devo dire, quindi il mio pensiero insomma va sempre a loro. Seguiteci su Instagram, Facebook, Spotify, Apple Podcast, le recensioni, insomma ci fa sempre piacere se ci lasciate recensioni, quindi ci aiuta anche a crescere. Vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordate che la storia,
come la birra,
non annoia
mai.